Ben ritrovati da Michela Daghini, Lorenz Lurati, regia tecnica, Karin Kondolf al centralino. Torniamo oggi sul disagio dei ragazzi, sull'aumento dei ricoveri psichiatrici, il ricorso a cure psichiatriche per i minori e su come aiutare i ragazzi, che il numero sempre crescente negli ultimi 6 anni soffre, dal ritiro sociale alla depressione, dai comportamenti ossessivo-compulsivi gravi alle crisi d'ansia generalizzata che sempre più si accompagna ad altri campanelli d'allarme come autolesionismo, disturbi del comportamento alimentare fino a gesti gravi. E se la pandemia è stato un detonatore, in realtà il fenomeno sappiamo essere grave già da molto tempo. Se alcuni dei disagi psichici adolescenziali se ne vanno da soli, altri richiedono una presa a carico specialistica. E mentre la nuova unità di cura integrata per minorenni da tempo sul tavolo del Dipartimento Sanità e Socialità è in fase di realizzazione, le strutture si trovano in difficoltà, i servizi sociali sono carichi, così i centri educativi per minorenni, sebbene negli ultimi anni i vari settori di protezione abbiano compiuto notevoli sforzi per cercare di rispondere sempre più a questi bisogni emergenti dei giovani e delle famiglie. La sfida del disagio sociale oggi chiama quindi in campo le diverse forze e forse una maggiore collaborazione indispensabile fra i diversi attori. Ne parliamo con la psicoterapeuta Ornella Manzocchi. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno, buongiorno a lei Michela e a tutti gli ascoltatori.
Già docente di psicologia alla SUPSI e attualmente supervisora del centro competenze di psicologia applicata della stessa istituzione. Benvenuto a Mario Ferrarini, buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
Direttore della Fondazione Vanoni, che offre aiuto all'infanzia disagiata da molto tempo nel cantone e in particolare nel Luganese. Buongiorno Marco Galli, ben trovato.
Buongiorno.
Responsabile dell'UFAC, l'Ufficio del Sostegno a Enti e Attività per le Famiglie e i Giovani. Dunque, da più parti sono stati lanciati allarmi, si torna su questo argomento appena possibile, forse mai abbastanza, su ciò che riguarda la salute mentale dei giovani. Qualche numero per un quadro: negli ultimi 6 anni i ricoveri in psichiatria degli adolescenti sono quasi raddoppiati, nel 22 erano 207 i minori in clinica psichiatrica o in ospedali acuti, erano 131 invece nel 2016. Sempre lo scorso anno, il 2022, 425 ragazzi sotto i 25 anni hanno chiesto l'invalidità, fra questi 150 erano minori. Le strutture sono sovraccariche, i centri educativi, le strutture di prima accoglienza in urgenza, foyer, cliniche e servizi. Ecco, come commentate questo fenomeno non nuovo ma in continua crescita? Ornella Manzocchi.
Mi verrebbe da dire che questo fenomeno non è ricollegabile unicamente, diciamo, ai nostri giovani. È un fenomeno che ricollegherei alla trasformazione della nostra società tutta. I nostri giovani fanno parte della nostra società, sono forse, diciamo così, un elemento sensibile della nostra società e come tale reagiscono anche in maniera molto, molto vistosa rispetto magari ad altre fasce d'età che per altre ragioni insomma anche soffrono di questa trasformazione che stiamo vivendo in questi decenni, ma senz'altro i giovani sono forse la parte, i giovani da un lato e gli anziani dall'altro, sono forse le due parti della nostra società che fungono un po' da antenna e che ci mettono in guardia quando il nostro modo di vivere, di lavorare, di interagire fra di noi, di anche operare scelte politiche, eccetera, comincia diciamo a manifestare delle difficoltà. Quindi per me è importante, direi, in questi anni è stato questo, verificare, notare il cambiamento, diciamo, da un punto di vista societario che viene portato a galla grazie soprattutto alle fasce più
fragili.
Più fragili, oppure forse invece di dire fragili, io direi a quelle che stanno un po' ai due estremi, che sono un po' come il faro della nostra società.
E più sensibili anche forse.
Sì.
Marco Galli, un discorso prima di tutto evidentemente sociologico.
Sì, sicuramente viviamo in una società che, diciamo, che ha delle aspettative sempre più alte rispetto anche alla formazione, al mondo del lavoro, e quindi questo provoca ulteriore stress sulle nuove generazioni, che fanno più fatica a trovare un posto nel mondo, tant'è che il fenomeno del ritiro sociale è proprio un po', come dire, visto che non riesco ad arrivarci, ecco che allora cerco di proteggermi chiudendomi in casa, e poi questa protezione diventa di fatto anche una malattia, una forte sofferenza. Noi appunto questa sofferenza la vediamo, e vediamo che mette a dura prova un po' tutti gli ambiti, dalla famiglia che diciamo è sempre più esposta e spesso anche purtroppo per dei limiti propri, una parte delle famiglie in grossa difficoltà nel poter, come dire, accompagnare una crescita equilibrata e sana dei propri figli. Quindi ecco, per noi è fondamentale trovare delle formule di supporto per le famiglie, ma anche il mondo del lavoro, piuttosto che anche nelle associazioni, ecco, spesso fanno fatica perché ecco, non riescono a trovare, a dare uno spazio di responsabilizzazione, di motivazione a questi giovani, quindi è proprio veramente una sfida globale, non solo specialistica.
Ecco, Mario Ferrarini, con la vostra fondazione Vanoni, a domicilio seguite 500 minori all'anno da 0 a 18 anni, una parte importante sono da 0 a 6 anni, l'età sensibile scende, così l'età in cui ci sono anche molti campanelli d'allarme, si parla di sofferenza già a 4 anni con agiti importanti.
Sì, direi che si parla di sofferenza già dai 4 anni, io direi che si parla di sofferenza già nell'ambito della famiglia, quindi è una sofferenza non focalizzata solo sul minore, sul bambino, sul bebè, ma anche sui genitori. Quindi lei ha citato il servizio SAI, il nostro servizio SAI è attivo su tutto il territorio ticinese, e stiamo osservando un aumento di queste fatiche legate un po' ai temi che hanno anticipato i colleghi, però direi anche non solo 4, ma anche dai 0 anni. Credo che il focus va portato su tutta la fascia d'età dai 0, 18, 20, 25 anni, perché quello che notiamo negli ultimi anni è un sempre anticipare queste manifestazioni di cui parlava la collega Manzocchi proprio nella GITI. Vediamo bimbi anche piccoli che manifestano la loro fatica, la loro sofferenza con agiti che facciamo fatica come adulti a comprendere, a interpretare e a dare una lettura che poi permetta di dare anche una risposta a questi bisogni. Quindi sì, la preoccupazione è molto ampia.
In alcuni casi si può trattare di una sofferenza della famiglia che viene percepita dai più piccini?
Sì, diciamo che la nostra esperienza non ci porta a individuare che non c'è uno sbagliato nel contesto familiare, non c'è la mamma che sbaglia, il papà che sbaglia, il figlio che sbaglia. Direi che è un tutt'uno di situazioni che si vengono a creare e che portano poi a creare queste situazioni di grande sofferenza. Ecco, quindi.
Ecco, della carenza di strutture per il ricovero si è discusso a più riprese, si è discusso molto in questi anni in attesa dell'unità di cure integrate pedopsichiatriche per minorenni USC che è in via di realizzazione, unità di cure unica per tutto il cantone che possa rispondere al meglio ai bisogni terapeutici del singolo utente con 10 posti letto stazionari anziché 5 come al momento, 5 posti letto in ospedale di giorno, 5 posti letto per l'home treatment. Per iniziare io darei il benvenuto a due medici dell'OSC che poi devono scappare. Inizio da Tessa Pidò, buongiorno e grazie per aver trovato un momento questa mattina, pedopsichiatra e capo servizio SMP, servizi medico-psicologici dell'OSC, per Sopraceneri, Locarno e Bellinzona. E le chiedo subito qual è la situazione da voi e dal suo osservatorio in una fotografia.
Buongiorno anche a lei. Allora sì, dal mio osservatorio, che sono circa 10 anni che lavoro presso l'SMP, osservo un aumento delle richieste di aiuto rispetto a una sofferenza emotiva nei minori, che è presente appunto in crescendo negli ultimi 10 anni, anche prima della pandemia. Ecco. Questo disagio è un disagio che va letto un po' a 360 gradi sulla società. A volte bisogna tener conto che la sofferenza è legata a diversi ambiti in cui sono coinvolti i minori. In prevalenza quello che si è osservato è un incremento delle richieste rispetto all'adolescenza. Maschi e femmine più o meno proporzionato, forse un lieve aumento rispetto alle ragazze, sui ragazzi. E rispetto ai quadri clinici sono veramente variegati, possono partire da quella che è una manifestazione apparentemente ansiosa a quadri più complessi di sofferenza, di quadri più depressivi, di ritiro, di difficoltà a dar seguito a quelli che sono i compiti evolutivi, quello che noi definiamo il breakdown evolutivo, quindi proprio un arresto nella crescita e nella possibilità di eseguire quelli che sono i compiti evolutivi dell'adolescente. È indispensabile, quando ci si occupa di minori, di avere il tempo di collaborare con i vari attori che ci sono e che affiancano le famiglie, che possono essere la scuola, come gli educatori, come possono essere i responsabili di un foyer, come può essere anche un seguito che uno ha sul territorio di altro tipo, di supporto che può essere educativo o psicologico. È indispensabile per poter costruire al meglio un progetto mirato e per aiutare su più fronti, perché laddove un quadro magari è reattivo a una sofferenza, a un contesto familiare, a un contesto sociale, è necessario di poter aiutare su vari aspetti. Quello psichico è un piano, ma non è l'unico, il piano sociale è un altro piano importante e il piano della scuola o legato alla formazione è un altro piano. E sono molto contenta che si presti attenzione allo stato emotivo dei minori, che si facciano delle riflessioni sulla sofferenza che può essere, che può emergere come disagio nella società, perché è un aspetto che va considerato, va osservato e si riflette insieme per trovare delle soluzioni. Questo mi fa piacere. Dall'altra parte, chiaramente preferirei poter dire che anziché essere in un trend in aumento fossimo in un trend in discesa, ma attualmente non è questa la situazione.
Purtroppo no, quindi grazie dottoressa Tessa Pidò, capo servizio SMP dei servizi medico-psicologici dell'OSC, grazie per questa fotografia e buon lavoro.
Grazie anche a voi, un saluto a tutti, arrivederci.
Arrivederci. Quali i disturbi più diffusi, l'età più colpita oltre all'ansia diffusa? Quali i bisogni e quanti i ricoveri all'OSC? Qualche numero, qualche elemento? Lo chiedo a Carlotta De Pasquale, capoclinica psichiatra e psicoterapeuta dell'infanzia e adolescenza presso l'OSC a Lugano. Un suo sguardo riassuntivo per quanto possibile della situazione. Buongiorno e grazie di essere con noi.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Allora, la situazione attuale, se si tratta di dover appunto dare un po' i numeri, noi possiamo dire che da quando è aperta l'unità di cure di pedopsichiatria, quindi a gestione dell'organizzazione socio-psichiatrica cantonale, ma in seno all'ospedale civico di Lugano, all'interno del reparto di pediatria, 5 posti letto ricavati all'interno del reparto di pediatria ma separati con la gestione quindi OSC, noi vediamo delle ammissioni che si aggirano intorno alle 50-60 l'anno. Quello che però ci tengo a dire è che questo dato non è dovuto tanto al bisogno dei minori, ma a quello che noi possiamo offrire, nel senso che con un'offerta attualmente limitata su 5 posti letto e un turnover che noi cerchiamo di mantenere con una media anche come tempistiche di ricovero di 26 giorni, questo è quello che noi riusciamo a fare in un anno. Le richieste che abbiamo sono in realtà di più e si vengono a creare in alcuni casi delle liste d'attesa, in altri si devono trovare altre soluzioni in altri luoghi, in altre cliniche che sono deputate principalmente alla ricezione e alla cura di pazienti adulti. Ecco, quindi una media appunto di 50-60 ricoveri anno, che però non risponde a quello che il reale fabbisogno. Ci sono ricoverati molti disturbi della sfera affettiva, quindi disturbi di natura ansiosa depressiva, che possono avere anche un correlato sul comportamento, quindi vengono detti disturbi della condotta, però appunto spesso sottesi da un disagio emotivo che poi trova sfogo in comportamenti disfunzionali. Vi sono delle patologie legate comunque a un ritiro sociale, isolamento, che può essere su base ansiosa, fobica scolare, su base ancora depressiva, su base psicotica in alcuni casi, e che porta appunto a delle situazioni dove serve un intervento per far sì che i minori possano riprendere un po' le loro attività di tutti i giorni che non riescono più a sostenere. C'è poi il capitolo dei disturbi alimentari, su quello ecco noi purtroppo possiamo dedicare un unico posto alla volta dei nostri 5, 4 più in urgenza, al disturbo alimentare, perché sono ricoveri che sono per loro natura delle lungodegenze, quindi non potremmo stare con questo tipo di pazienti sul tempo di 3 settimane che noi cerchiamo un po' di darci per far fronte anche al bisogno della popolazione, ma abbiamo bisogno di un tempo più lungo. Per questo possiamo accogliere un paziente, un minore con disturbo alimentare alla volta, purtroppo, perché rischieremo di bloccare. Quindi quello che noi vediamo come incidenza all'interno del nostro reparto sul disturbo alimentare non è probabilmente lo specchio di quello che succede nel territorio, ma ancora una volta di quello che noi riusciamo un po' ad accogliere con le nostre risorse allo stato attuale.
E come età?
Come età noi abbiamo al momento attuale una limitazione da poter accogliere i minori solo entro il 16° anno di età, quindi fino ai 15 anni, 16 da compiere. Questo perché appunto siamo all'interno della struttura dell'antospedaliero cantonale dell'Istituto della Pediatria della Svizzera Italiana e c'è questo limite. Pertanto la media si attesta intorno ai 14 anni, 14 anni e mezzo. Abbiamo avuto e stiamo vedendo forse anche sempre più spesso casi di preadolescenti, quindi parlo di 10-11 anni, che possono aver avuto un bisogno comunque in acuto e cerchiamo di adattare quello che è il nostro il luogo di lavoro, le modalità di lavoro anche a questa fascia di età più piccola. E in alternativa appunto si va dai 12 ai 15 anni in genere. Ci possono essere disturbi tipo ansia, che però spesso è un qualcosa che è un po' la punta dell'iceberg di quello che noi vediamo rispetto a dei funzionamenti che possono essere ancora di tipo psicotico e possono essere un modo di funzionare, un modo di essere di questi bambini che a un certo punto arriva sia a manifestarsi anche con dei sintomi ansiosi tali da per esempio non riuscire più ad andare a scuola o delle somatizzazioni. Spesso ci richiedono anche di lavorare in rete anche con i pediatri per escludere comunque patologie somatiche che possono dare dei sintomi, e spesso il disagio nei bambini più piccoli prende la via del corpo, escluse tutta una serie di aspetti appunto somatici, ci si rende conto che è un modo di portare un disagio con il corpo, ma che è a partenza psicologica.
Certo, grazie dottoressa Carlotta De Pasquale per questa fotografia.
Grazie a voi e buona prosecuzione.
Grazie. Marco Galli, Ornella Manzocchi e Mario Ferrarini, sono tanti i temi messi sul tavolo dalle due dottoresse che abbiamo sentito. Forse un tema che emerge in modo importante è la necessità di fare rete, quindi la collaborazione fra i diversi attori, che si rende indispensabile visto anche l'ampiezza del fenomeno e la carenza di strutture. Ornella Manzocchi.
Ma sì, direi questo è veramente un punto centrale, che fra l'altro ha anche una, diciamo così, una conseguenza, un'ulteriore conseguenza rispetto a quel che abbiamo appena detto, ossia che è bene lavorare in rete perché la situazione è complessa, quindi non è semplicemente il giovane adolescente o il bambino che ha il suo singolo problema che esterna attraverso agiti oppure attraverso un abbassamento dell'umore eccetera, ma accanto a questo c'è poi una famiglia che per ragioni proprie può incontrare una serie di ostacoli nella vita, c'è l'istituzione scolastica che accoglie quel ragazzo che comunque già di suo ha anche le proprie complessità e via dicendo. Però il fatto di lavorare in rete, almeno dal mio punto di vista, ha anche la la positiva ricaduta di non ghettizzare, quindi la famiglia si sente meno in colpa, il ragazzo si sente meno problematico, gli insegnanti si sentono meno messi alla berlina, cioè tutti sentono di partecipare ad un progetto e tutti sentono di essere ascoltati e di avere, come dire, la fiducia dell'altro. Non si sentono così esclusi come invece potrebbe capitare nella misura in cui c'è solo una di queste entità che si occupa della situazione. Questo trovo anche veramente un buon passo in una società come la nostra, che tende invece un po' a separare, a nuclearizzare, ecco, dall'altra parte, chi si prende cura di queste difficoltà o di queste ferite, è bene che invece lavori per riallacciare questi legami che sono andati un po'
sfilacciandosi. Sì. Quindi una cultura della collaborazione. Marco Galli, Cantone e enti privati sono attivi sul tema. Cosa è stato fatto, cosa si può fare e come reagisce a quanto detto dalle due dottoresse? I temi erano diversi e poi c'è questo appunto della collaborazione.
Sì, sicuramente è un fenomeno che riguarda perlomeno tutti i cantoni della Svizzera con i quali siamo in contatto, e alcuni cantoni sono veramente in grossa difficoltà. Noi per fortuna ci siamo mossi per tempo, nel senso che è diversi anni che questa problematica dell'aumento della sofferenza psichica dei minorenni era stata notata, e quindi si era veramente cercato di creare anche delle strutture, dei progetti ad hoc, come per esempio i CEM Arco e Archetto, che sono stati creati proprio apposta per questo tipo di casistica. E nel frattempo sono anche stati potenziati tutta una serie di servizi come la cellula socioeducativa per l'urgenza, che permette di intervenire anche nel fuori orario e di subito fare un monitoraggio se la situazione è a rischio o meno, e quindi trovare delle soluzioni adatte, oppure cercando di rinforzare le prestazioni dei singoli CEM, cioè CEM è l'acronimo per Centro Educativo per Minorenne, che sostituisce un po' la vecchia dicitura di foyer e istituto. Quindi diciamo che veramente sono stati creati tutta una serie di progetti anche di accompagnamento educativo a domicilio, e questo sicuramente ha permesso comunque di mantenere entro una certa soglia questo tipo, diciamo, di situazioni. È vero, i centri educativi sono sotto pressione perché i casi sono sempre più complessi, però, cioè, per intenderci, non è che sono sovraffollati, nel senso che quei posti che un CEM ha 50 posti ha al massimo 50 ragazzi.
È più difficile accedere.
Esatto, però non è che abbiamo delle liste d'attesa veramente chilometriche, nel senso, noi conosciamo esattamente ogni caso che ha bisogno di essere messo in protezione, e quindi ogni due settimane ci si trova con un gruppo di lavoro che ha questo compito specifico di collocare, diciamo, di attribuire i posti liberi in base ai ragazzi e le situazioni più complesse. Quindi posso garantire che da questo punto di vista c'è veramente una regia dello Stato molto presente e anche molto attiva sul cercare di andare a rinforzare con nuovi progetti, e chiaramente poi qui, come diceva bene lei, nasce si colloca nel tema della collaborazione con gli enti, e in questo devo dire che in Ticino abbiamo veramente delle fondazioni, delle associazioni molto attive, anche che cercano di rinnovarsi per essere proprio, diciamo, efficaci rispetto a questi nuovi problemi emergenti, ed è una sfida veramente quotidiana, e su questo è veramente importante riuscire a lavorare tutti assieme.
Ci ricorda Marco Galli in che modo sono attivi i centri educativi?
I centri educativi sono delle strutture dove una famiglia che può essere in difficoltà nell'accudimento del proprio figlio può, attraverso il ricorso a un servizio sociale come l'ufficio dell'aiuto e della protezione, può avere una mano. Prima, chiaramente, può richiedere un accompagnamento educativo, per esempio al proprio domicilio, come viene offerto dal servizio SAE di cui parlava il collega Ferrarini. Se questo accompagnamento educativo non basta, può essere anche richiesto un collocamento in un istituto. Questo va anche detto che nei casi più difficili, quando la famiglia è veramente in difficoltà per troppi problemi, a volte può essere una decisione presa anche da autorità, ma sempre dopo un attento esame della situazione, sempre una soluzione, diciamo, proporzionale alla gravità del problema. Non vengono collocati minorenni per i quali non si è provato prima delle altre soluzioni, diciamo, meno invasive. E in più si cerca anche in questo istituto, diciamo, questo foyer a dipendenza della grandezza, di avere del personale in numero e competenze veramente formato, che fa tutta una serie anche di formazioni continue, con delle nuove figure come i consulenti familiari, che permettono appunto di lavorare anche con la famiglia e quindi non solo con il minorenne, e poi anche attraverso la formazione continua di avere anche dei nuovi strumenti. In particolare adesso ci stiamo focalizzando sul far partecipare e dare gli strumenti agli educatori per far ascoltare e partecipare ancora di più quali sono, diciamo, i bisogni e le aspettative del minore, per essere proprio il più rispondente possibile. Quindi un settore veramente che sta crescendo molto, sia dal profilo qualitativo che quantitativo.
Ecco, Mario Ferrarini, la Fondazione Vanoni ha oltre 150 anni e il suo scopo è sempre stato quello di sostenere, di garantire l'aiuto ai più giovani, all'infanzia disagiata nel cantone, in particolare nel luganese. Naturalmente la società si è evoluta, e in che modo si sono evolute le vostre strutture? Perché ci sono una serie di novità in questi ultimi anni.
Sì, lei dice bene, la Fondazione Vanoni è molto antica, quindi questo fa sì che abbiamo una storia importante alle spalle e anche una responsabilità importante da portare avanti. E negli anni abbiamo dovuto e anche potuto, bisogna sempre dire che, come ha detto bene Marco Galli, il cantone è molto presente e molto proattivo in questo ambito. Noi negli ultimi anni abbiamo lavorato molto su un tema che rientra in maniera trasversale su tutti i servizi, che è quello dell'attenzione più specifica a quello che sono i bisogni dei bambini e delle loro famiglie. Quindi un ascolto, l'ha citato il collega Marco Galli, un ascolto molto più sistematico e strutturato di quello che sono i bisogni, in maniera di poter dare una risposta più efficace. Su questo tema noi nel 2011 come fondazione abbiamo introdotto la figura della consulente familiare, che è una figura che si inserisce è un intervento complementare a quello che fanno gli educatori e a quello che fanno gli operatori della rete esterna. E vediamo che è qualcosa che viene apprezzato molto sia dagli genitori che dai minori. Abbiamo creato un appartamento interno alla struttura che facilita e sostiene quegli incontri che, se non ci fosse l'appartamento, non potrebbero avvenire. Quindi sono gli incontri sostenuti e accompagnati anche in questo caso dalla consulente familiare. Abbiamo da anni un appartamento esterno che serve proprio ad accompagnare quei giovani che per tutta una serie di motivi si ritrovano vicino ai 18 anni a fare delle scelte: torno a casa dei miei genitori, posso o non posso, vado a abitare da solo, ho bisogno ancora del vostro aiuto. Allora, per aiutare e sostenere questi giovani verso l'autonomia, abbiamo questo appartamento, ma ne sono stati creati molti, anche dei servizi specifici negli anni che portano avanti questo tipo di attività, come ad hoc, ma anche negli altri CEM. Quindi si sta facendo molto e direi che si lavora molto anche sulla qualità. Noi ormai abbiamo delle direttive chiare che dobbiamo rispettare sia a livello cantonale che a livello federale, non solo a livello di numeri, quindi tot giovani, tot educatori, ma anche della qualità, la qualità che noi offriamo all'interno delle nostre strutture. Quindi credo che il lavoro che sta facendo la Vanoni lo stiamo facendo un po' tutti.
Ecco, io a tutti e tre vorrei chiedere, iniziando forse da Ornella Manzocchi e poi ci ascoltiamo un po' di musica, in che modo si può intervenire? Perché uno dei punti sensibili è certamente l'intervento precoce, perché individuando il segnale, il campanello d'allarme per tempo, forse si può evitare poi la necessità del ricovero psichiatrico, ad esempio. Quindi in che modo si può intervenire in termini di sensibilizzazione scolastica, collaborazione degli insegnanti, interventi di bassa soglia? Quali elementi si possono chiamare in gioco per questa idea di intervento precoce?
Ma beh, ad esempio, mi hanno questa mattina mi hanno sollecitato un gruppo di docenti di una scuola medio superiore chiedendomi se ero disponibile per affrontare un momento di discussione con loro rispetto ai temi di questa mattina, in maniera del tutto, la stanno costruendo questa giornata in maniera del tutto volontaria loro, durante quelle che vengono spesso scambiate come lunghissime e immeritate vacanze dei docenti. Ecco, si troveranno una giornata a discutere proprio su questi temi, che vuol dire che da qualche parte si stanno interrogando, ad esempio all'interno della scuola si stanno dicendo: ma abbiamo qui degli scolari, ma questi scolari sono delle persone, in che modo ascoltarle, in che modo riuscire a trasmettere loro la sensazione che noi desideriamo che loro stiano bene. Allora, qui abbiamo anche però uno scopo, è quello di insegnarti qualche cosa, ma come fare a far passare il valore che è bello, ha un senso imparare qualche cosa? Allora, quindi si stanno interrogando sul tema più strettamente relazionale, emotivo, come coniugarlo con invece le capacità più razionali che abbiamo. Questo è uno, ma ve ne sono poi effettivamente tanti altri. Io penso che anche trasmissioni di questo tipo possono permettere a chi ascolta e magari si sente un po' un'isola infelice, capire che non è così solo e che ci sono invece delle possibilità di condivisione con altre persone. Ci sono gruppi di genitori. Io credo che il Cantone stia lavorando veramente bene da questo punto di vista. Punti di incontro tra anziani e bambini piccolissimi e le loro mamme, ma poi è lì che ci si guarda, ci si scambiano dei pensieri, si osservano i bambini, teniamoli al centro della nostra attenzione.
Lei, Ornella Manzocchi, da molti anni segue giovanissimi pazienti, alcuni anche per un arco molto lungo di vita, diversi anni, quindi li ha visti crescere, li ha visti seguire l'evoluzione della nostra società. So che anche l'intervento proprio sui bambini, sull'imparare a esprimere il loro disagio, è un punto chiave.
Sì, è un punto chiave perché permette di superare quell'ostacolo al quale prima accennava Mario Ferrarini, ossia di passare direttamente all'agito. L'agito vuol dire faccio una cosa perché voglio buttar via quell'emozione che sto provando, quel sentimento che vivo e che mi fa male, ma non ci metto accanto a questo la capacità di pensare a fondo quello che sto provando, perché se riesco a pensarlo, a trovare delle parole per dire quello che vivo è rabbia, è paura, è colpa, è incredulità, mi mancano queste parole, io non riesco a contenere questa emozione. Allora, certo che esperienze dove il bambino può condividere con qualcuno l'emozione forte e tradurla in disegni, in parole, in vicinanza, in gesti,
manifestarla,
in gesti. Allora, una delle, adesso questo mi fa ricordare anni or sono, un ragazzino che veniva in terapia non voleva essere guardato. Non guardarmi, che lo sai, mi fa paura, mi dà fastidio. E un po' per volta siamo passati dal non guardarmi, che era anche stammi lontano, non toccarmi, a quando arrivo prendimi in braccio, portami nella stanza, quando parto prendimi in braccio, consegnami alla mamma, per poi dopo anni arrivare ad entrare, uscire, confrontarsi e stupirsi di come un tempo invece la vita era diversa. Certo, ci vuole molto tempo, molta pazienza. In genere i genitori lo sanno, no? Che quando diventi genitore non vai più in vacanza, lo sei ad oltranza, e devo dire anche sempre più i nostri operatori sociali ma anche sanitari hanno percepito bene questa dimensione della pazienza, della lunga attesa, mi viene da dire, per potersi prendere cura di chi è in difficoltà.
Le ha detto pensare, pensa è anche l'invito di Aretha Franklin, e poi torniamo a parlare di sociopsichiatria. È sempre strepitosa Rita, eccola che la salutiamo. Stiamo parlando di disagio giovanile, ne stiamo parlando con la psicoterapeuta Ornella Manzocchi, con il direttore della Fondazione Vanoni Mario Ferrarini e con il responsabile dell'UFAG Marco Galli. Marco Galli, tornerei a lei. Cosa sta facendo il cantone per gli interventi di prevenzione e quali sono le sue considerazioni su quanto è stato detto finora? Cosa si può fare anche?
Il tema dell'intervento precoce ha fatto bene a menzionarlo, perché è veramente fondamentale, quindi la prevenzione. Noi la decliniamo soprattutto in due prospettive. La prima è quella che dobbiamo intervenire già nella prima infanzia, e non a caso abbiamo dei bellissimi progetti di accompagnamento, di visite a domicilio, dove delle operatrici discutono con le famiglie e cercano di trovare delle strategie assieme per come essere dei genitori più efficaci. Quindi questo è veramente un primo ambito, dove per esempio anche nei nidi abbiamo delle antenne anche di orientamento, dove è fondamentale riconoscere se ci sono dei problemi per poter intervenire per poter intervenire prima.
E in che modo, Marco Galli, scusi, coinvolgete le famiglie per questo tipo di sensibilizzazione, di formazione? Sono famiglie che decidono di avvicinarsi a questo tipo di orientamento oppure è qualcosa che viene proposto in modo più generalizzato?
Sì, è una proposta, questa in particolare che citavo, si chiama Imparo con i genitori e viene offerta su tutto il territorio cantonale dall'associazione Progetto Genitori che ha sede nel Mendrisiotto. Qui si può accedere o direttamente contattando l'associazione o tramite dei pediatri o tramite dei servizi sociali o tramite dell'infermiere materno pediatriche di SACT, quindi diciamo che l'accesso è abbastanza diciamo immediato,
semplice.
Non è una cosa.
Quindi imparare a riconoscere i segnali dei più piccoli.
Sì, questo è il primo ambito. Il secondo ambito è appunto, e qui mi rivolgo veramente un po' alle famiglie che possono magari sentirsi in difficoltà nell'accudimento dei propri figli, di veramente non aver timore nel chiedere aiuto, perché prima veramente si interviene e prima si può ottenere tanto e quindi magari prevenire delle situazioni diciamo di maggiore sofferenza. Quindi anche qui abbiamo dei servizi di accompagnamento educativo ma anche terapeutico, e quindi veramente ecco, non abbiate timore a chiedere aiuto, perché si può veramente intervenire anche in problemi che poi magari diventano gravi anche con degli aiuti puntuali, specialistici e magari non sempre efficaci, ma almeno si fa tutto il possibile al tempo giusto.
Questi sono servizi molto interessanti e penso utili, magari non tutti ci pensano a questa possibilità, no? A questa opportunità. Leggo magari qualche messaggio tra quelli che ci sono arrivati che possono darvi magari anche un po' il polso della situazione di chi ci sta ascoltando. Buongiorno, sono preoccupato per la sofferenza giovanile da me provata. Adesso come persona adulta ha superata l'ansia per me inspiegabile, perché poi la mia d'infanzia negli anni 70 è stata bella risolta, la situazione familiare con i miei divenuti genitori carnali. Per me la mia ansia mi è stata indubbiamente trasmessa a livello embrionale. L'ho provata da una situazione difficile durante la gravidanza di mia madre. Mi chiedo se il nostro mondo competitivo del mondo del lavoro contribuisca già nella madre gravida durante la gravidanza. Grazie per la testimonianza. Questa è una delle suggestioni che ci arrivano. La pressione sui giovani è enorme. Mia figlia quindicenne, oltre a fare un test di cultura generale obbligatorio nel Canton Zurigo, anche i futuri datori di lavoro ne chiedono un altro, molti check, chiaramente a pagamento. Praticamente lo stesso test che viene svolto a scuola, però chissà per quale motivo le aziende pretendono anche il secondo. Questo provoca stress ai giovani di oggi e conseguenze anche nei genitori. Insomma, disagio, ansia un po' a vari livelli. Tornerei a lei, Mario Ferrarini, per quanto riguarda i progetti più sensibili a cui vi state dedicando, perché sono diverse le forme di intervento da parte vostra, sono articolate in modo molto differenziato. E c'è un altro tema forse che vorrei sottoporvi, che è quello annoso del porre dei limiti, forse anche ai ragazzi, di cui poi noi gli studiosi dicono c'è questa tematica, questa problematica, il non saper più porre dei limiti ai ragazzi, non saper dire dei no, non educarli alla sofferenza, al disagio, e quindi si trovano impreparati davanti poi alle difficoltà magari anche più minime.
Sì. Farei un accenno a quanto è stato detto prima sull'ascolto, sugli strumenti per ascoltare.
Da Marco Galli.
Da Marco Galli, di un'iniziativa estremamente importante e recente che è stata portata avanti da quattro educatori di due strutture diverse, Fomentre nel Casa Primavera, che si chiama Zampalesta, ed è proprio finalizzato a dar voce in una maniera molto delicata a quei piccolini che attualmente sono nelle strutture, per poter manifestare tutte le loro fatiche, le loro sofferenze. Quindi questa è un'altra iniziativa estremamente importante che si sta portando avanti. Quando lei parlava, stavo riflettendo sull'aspetto delle fatiche dei giovani, dei genitori a mettere dei limiti. Io direi che da qualche parte bisogna riuscire a normalizzare il più possibile lo star bene, Perché dico questo? Perché si parla sempre, si sta male, non si sta bene. Dobbiamo cercare di dare un senso a, proprio come obiettivo, allo star bene.
Valorizzare i momenti belli.
Valorizzare i momenti belli, perché questi giovani, anche le famiglie, ci insegnano che di momenti belli ce ne sono. Il problema è che non li vediamo più, non li vediamo noi come professionisti, non li vedono loro come genitori, non li vedono loro come ragazzi. Quando lei parlava del limite, del dire no, ha detto bene, ci sono degli studi che dicono che i genitori, ma gli adulti, gli educatori stessi, temono, hanno paura, fanno fatica a mettere il limite, a dire no, voglio uscire fino a mezzanotte, fino alla una, fino alle due. Sì, spiegami, con chi vai? L'essere a fianco di questi ragazzi, dei nostri giovani, ci obbliga anche a essere delle persone di riferimento che ci sono, che ci stanno, che hanno voglia di esserci, ma che aiutano e portano i giovani a maturare questa capacità di accettare anche le frustrazioni. Noi tempo zero otteniamo tutto, non abbiamo più bisogno di metterci minimamente nella situazione di attendere. L'ansia dell'attesa è un'ansia, secondo me, se giusta è sana, cioè vediamo cosa facciamo. Mi scrive ieri sera un aneddoto bellissimo, breve. Eravamo a cena con degli amici e si parlava con i nostri figli e la mamma dice: ma voi vi ricordate del ti faccio uno squillo? E io dico, perché si parlava di generazione, e guardava, dico, faccio uno squillo, e mi diceva: no, ma sai, io aspettavo quello squillo perché sapevo che dall'altra parte c'era qualcuno che mi pensava. Oggi non è più così. Oggi, se non rispondi in tempo zero al messaggino, ci sei, cosa fai, non mi vuoi bene?
Lo squillo, è vero, a cui non si rispondeva.
Bravissima.
era un segnale,
squillo,
un saluto.
Bisognava lasciare libero il telefono, quindi sì, nessuno doveva toccarlo nell'attesa dello squillo. Ecco, io ho ringraziato questa persona proprio perché ne abbiamo parlato anche con i nostri figli, è stato interessante.
Qualcuno lo faceva quotidianamente come saluto serale, ad esempio, prima di dormire. È vero,
bravissima.
Che ricordo quasi ancestrale.
Esatto. I nostri ragazzi, ma noi adulti uguale, no, non siamo più in grado di apprezzare queste dimensioni, questi momenti, queste attese, ma anche tenendoli, cioè bisogna tenerli, ragazzi, bisogna dire: no, aspetta, adesso stai qua, ne parliamo, ci prendiamo il tempo, ti fermi e poi si riparte. Ecco, questa dimensione manca in maniera importante, noi lo vediamo e concludo dicendo che questo poi porta anche delle fatiche importanti all'interno delle strutture. Io vorrei dire questo: non dobbiamo solo pensare ai genitori che sono stanchi, che fanno fatica, gli operatori stessi fanno fatica, non riusciamo bene a individuare quali possono essere le risposte adeguate. Marco Galli diceva dei casi complessi. Sono situazioni di sofferenza estrema che mettono in crisi tutto il sistema, il lavoro di rete, la cultura del lavoro di rete. Cioè dobbiamo lavorare sul capire che cosa vuol dire lavorare in rete realmente, non dircelo, perché ce lo diciamo tutti: lavoriamo in rete, facciamo rete. Poi nel concreto è davvero così?
È davvero così? Siamo quasi in conclusione, quindi vi chiedo una riflessione finale, anche uno sguardo al futuro, quali punti magari e con che approccio guardare al domani, Ornella Manzocchi, pensando anche ai suoi giovanissimi pazienti, lei ne ha diversi.
Dunque io vorrei forse concludere dicendo che affrontare i limiti che la vita ci impone non significa soffrire, significa affrontare le frustrazioni. Le frustrazioni sono fondamentali, lasciano uno spazio, lasciano un vuoto, e in quel vuoto, in quella direi mancanza, noi possiamo metterci qualcosa: i nostri pensieri, i nostri desideri, i nostri sogni, e poi fare di tutto per fare in modo che questi possano almeno in parte avverarsi. Ecco, forse con la società così come l'abbiamo non stiamo aiutando i ragazzi a coltivare i loro sogni e i loro desideri, perché come o non ci sono, non è possibile arrivare là, oppure è tutto fruibile al momento. Allora forse veramente come adulti di questa società dobbiamo ripensare questo aspetto.
Gli studi ci dicono anche, mi corregga se sbaglio, che questa difficoltà nel vedere un futuro per i ragazzi spesso la trasmettono gli adulti, anche involontariamente, però la percepiscono e di conseguenza la trasmettono. Quindi forse paradossalmente ci vorrebbe uno sguardo più ottimistico alla vita. Non è semplice. Se si ha coscienza, ma forse potrebbe essere uno sforzo che vale la pena di tentare.
Direi che forse io parlerei di ritrovare un senso alle fatiche del vivere.
Bello.
Che è questo che va, perché vivere costa comunque una fatica, giustamente, no? Non faremo più fatica quando saremo morti, biologicamente morti, altrimenti dobbiamo respirare, dobbiamo mangiare, dobbiamo bere, dobbiamo riposare, dobbiamo aver cura di noi. Ecco, io credo che riprendere questo aspetto, una delle sofferenze, sembra un po' strano, che spesso mi portano anche i ragazzi, è quella legata proprio alla fatica. Ma io non, perché alzarmi al mattino? Che senso ha? Perché studiare? Ma chi interessa questa cosa? Perché fare fatica? E io dico, ma sì, è così che dobbiamo recuperare il piacere che è la perla di quella fatica.
La mancanza di senso si percepisce. Marco Galli, in conclusione.
Ma ecco, noi dobbiamo essere veramente preoccupati di quello che sta succedendo, ma deve essere una preoccupazione attiva, cioè noi veramente come società, e qui mi rivolgo sia alla politica, ma anche ai datori di lavoro, a tutti gli ambiti diciamo della società, di veramente investire nelle nuove generazioni. Noi dobbiamo investire per fare in modo che questi giovani possano avere il loro spazio nella società e che siano veramente giovani sui quali contare. Abbiamo veramente tantissime risorse che vanno solo accompagnate a sbocciare, mentre per altri, quelli più in difficoltà, ecco, dobbiamo veramente sostenerli attraverso tutti i mezzi possibili, cercando di appunto riscoprire quello che è stato definito il senso, diciamo, del quotidiano, proprio sul tema della motivazione. Ecco, noi dobbiamo lavorare per motivare i giovani, e una bella definizione di motivazione è quella che dice: la motivazione è la capacità di rappresentarsi il significato del proprio desiderio. Ecco, in una società sempre più consumistica, riuscire a riscoprire veramente il desiderio profondo dei giovani deve essere una missione non impossibile, ma una missione per tutti.
E dal suo sguardo di sociologo, come vede l'evoluzione di questi ultimi anni, naturalmente in una direzione che conosciamo sempre più difficile, ma in questi 6 anni c'è stata un'evoluzione molto forte, appunto anche nella presa a carico dei casi psichiatrici?
Ma appunto quello che dobbiamo assolutamente evitare è lo scollamento di, da un lato, una serie di giovani con delle risorse che riescono a ritagliarsi e avere veramente delle grandissime opportunità, quali quelle che comunque offre, diciamo, il mondo oggi, perché si può viaggiare, si possono fare delle formazioni all'estero, si possono anche fare delle professioni molto interessanti, e dall'altro canto una generazione che rischia non di essere dei giovani di serie B, ma dei giovani di serie Z, cioè proprio veramente degli esclusi, magari già figli di situazioni veramente già, diciamo, vulnerabili, svantaggiate, e quindi è fondamentale investire in particolare per evitare questo scollamento, investire sin dalla prima infanzia, investire nella formazione, nelle politiche sociali, ma anche per me è fondamentale, cioè le aziende, il mondo del lavoro devono riuscire a ricreare quelli che una volta venivano chiamati gli ammortizzatori sociali, no? Cioè quelle opportunità di inserimento e affiancamento lavorativo, perché altrimenti avremo un reddito magari accresciuto per pochi e dei problemi veramente collettivi, soprattutto per dei giovani che sono veramente in grande sofferenza. Quindi veramente dobbiamo investire per evitare questo scollamento dei giovani, soprattutto quelli più vulnerabili.
A Mario Ferrarini a questo punto chiedo proprio una battuta e siamo alla fine.
Beh, io direi di ricordarci sempre che i giovani non hanno piacere a star male, quindi questo è un aspetto estremamente importante. Invito tutti gli adulti a condividere le loro fatiche, perché è un'altra dimensione fondamentale, e invito tutti i giovani a continuare a fidarsi degli adulti, perché la fiducia è uno dei temi principali.
E fare rete, una cultura collaborativa su tutti i piani della società. Grazie di cuore, Ornella Manzocchi, la psicoterapeuta Ornella Manzocchi. Grazie, grazie, a presto.
A presto, grazie.
Grazie al direttore della Fondazione Vanoni, Mario Ferrarini, grazie di essere stato qui.
Grazie a voi, grazie dell'opportunità.
E grazie a Marco Galli, responsabile dell'UFAG. Grazie di cuore.
Grazie a voi.
Grazie a Lorenz Lurati in regia tecnica, Karin Condolf al centralino. Da Michela Daghini, grazie per essere stati con noi.